Allora, appare evidente che stiamo parlando, parleremo per ancora diverso tempo delle 10 parole, i 10 comandamenti, il decalogo, insomma, un semplice modo per parlare della stessa cosa, sostanzialmente però della parola di Dio. Avrei piacere di leggere con voi due testi che sono i due testi, diciamo, classici che ci rimandano al tema delle 10 parole, mentre il primo lo leggeremo per intero, Esodo capitolo 20, versetti da 1 a 17, e il secondo leggeremo solo da Deuteronomio capitolo 5, versetti da 12 a 14, forse il 15 anche. Allora, Esodo capitolo 20 dice così: allora Dio pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me, non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra e nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al Signore, tuo Dio. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra, che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Deuteronomio capitolo 5, da versetto 12. Osserva il giorno del riposo per santificarlo, come il Signore il tuo Dio ti ha comandato. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il 7° è giorno di riposo consacrato al Signore tuo Dio. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, affinché il tuo servo e la tua serva si riposino come te. Ricordati, versetto 15, ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e con braccio steso. Perciò il Signore, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. Andiamo a pregare insieme. Signore, ti ringraziamo per queste parole, perché già nella loro lettura ci fanno capire la chiarezza del tuo pensiero nei confronti del tuo popolo che è chiamato, come abbiamo letto, a ubbidire, a mettere in pratica. Quindi, Signore, noi questa mattina vogliamo certamente ascoltarti, ma vogliamo, Signore, che ciò che ascoltiamo tu possa trasferirle nella nostra vita in modo concreto, applicarle, affinché ciò che tu ci insegni non sia solamente un riempire la nostra mente di tante nozioni, ma che queste cose che conosciamo possano diventare il vissuto, la realtà della nostra vita, perché così facendo ubbidiamo alla tua parola. E grazie, Signore, perché tu puoi parlarci. E sii tu, Signore, a farlo anche questa mattina, nel nome di Gesù. Amen. Domenica scorsa ci siamo detti che, pensando al popolo di Israele che è stato liberato dalla schiavitù del Faraone, quindi dalla schiavitù dell'Egitto, e solo successivamente il Signore dà al popolo la sua legge, le sue parole. E questo è in continuità a un patto che Dio aveva fatto precedente. Quindi la legge, abbiamo visto, non ha annullato il patto che Dio stesso aveva fatto con Abramo, ma solo alla liberazione. Dio gli dà la legge per dire qual è il percorso che ora deve seguire in libertà. E abbiamo visto che questa sostanzialmente è la metafora, diciamo, è la realtà della nostra chiamata a redenzione. Il Signore prima ci libera dalla schiavitù del peccato e solo dopo ci dà la parola e ci dice: è in questa maniera che tu devi vivere, è in questa maniera che tu devi comportare, cioè come è scritto nella legge che io ti do. Oggi vogliamo fare un passo avanti, quindi, in questa parte introduttiva che si conclude oggi, e vogliamo chiederci se esiste un centro, un cuore, come dire, un fulcro all'interno di queste parole che le tiene strettamente unite, che le rende indivisibili, che rende, diciamo, unita l'aspetto relazionale verticale, cioè con Dio, e l'aspetto relazionale orizzontale tra gli uomini. Che cosa unisce Dio agli uomini e che cosa unisce uomini a uomini? E per giungere al cuore, diciamo, di queste 10 parole, dobbiamo però considerare quella che è la cassa toracica, se possiamo usare un'immagine, dove questo cuore risiede. Consideriamo 2 aspetti questa mattina. La prima è la suddivisione delle 10 parole. Quando pensiamo alle 2 tavole della legge, quindi le 10 parole, siamo subito posti di fronte alla questione della loro suddivisione. Quali comandamenti erano scritti nella prima pietra e quali nella seconda? Alcuni studiosi si sono impegnati e hanno cercato di dimostrare che nella prima pietra vi erano i primi 3 comandamenti e nella seconda gli altri 7. Nella prima perché c'era questo senso di relazione dell'uomo con Dio e nella seconda la relazione tra gli uomini. Altri ancora hanno fatto un passo diverso e hanno detto che nella prima vi erano le 4 prime parole, quindi compresa quella del riposo, e successivamente nell'altra parte vi erano gli altri 6 comandamenti. Ora, tutto questo non compromette evidentemente il valore delle parole, anche se si dovesse fare una suddivisione, a meno che se si pensa che questa suddivisione sia una spartizione, o come dire, una spaccatura tra la relazione che vi può essere tra Dio e l'uomo e tra gli uomini e gli uomini, cose che non possono andare insieme. La scrittura evidentemente, siccome ce le presenta in un modo unico, come dire, come sola parola di Dio, non può essere intesa in questa maniera. Altri studiosi, come poi tra il resto ricorda il professor Pietro Bolognesi, nostro fratello, nei suoi scritti, sostengono che le 10 parole si collocano, diciamo, inevitabilmente in un contesto storico, culturale, quello orientale, in cui erano in uso le pratiche di vassallaggio, cioè quelle della sudditanza feudale, dove il re, il governatore, il nobile si presentava: io sono il re, io sono il signore, come del resto leggiamo nel nostro decalogo, le prime parole sono proprio queste: io sono il signore. Ecco, si presentava e stringeva, come dire, un patto con i propri sudditi a partire dalla sua superiorità, io sono il signore, dalla sua autorità, e quindi come avrebbe gestito questa relazione, e in cui venivano anche stipulate, o comunque dichiarate, le reciproche responsabilità, i propri vincoli, la corretta retribuzione di fronte a coloro che in qualche misura servivano questo re, questo suddito. E credo che un'immagine simile noi la possiamo proprio vedere nel contesto della grande carestia che c'è stata in Egitto, dove Giuseppe, ricordiamo, secondo solo a Faraone, acquistò per il Faraone tutti i beni degli egiziani, denaro, animali, terreni e perfino gli egiziani con tutti i loro servi, assoggettandoli all'autorità del Faraone e fornendo in questa maniera loro il cibo necessario giornalmente, quindi garantendo la sopravvivenza a causa della carestia. Questo lo potete leggere in Genesi 47, versetti da 13 a 26. Sembra che in questa pratica di vassallaggio feudale, quindi orientale, era uso scrivere due copie, diciamo, del documento del vassallaggio o contrattuale. Questo perché nel caso una copia fosse andata smarrita, infatti venivano custodite separatamente, l'altra era reperibile. Se una andava rotta, l'altra era ancora a disposizione. Quindi sembra pertanto plausibile, diciamo anche logico, se vogliamo, pensare che le due tavole della legge che il Signore ci dà e che il Signore ha dato a Mosè fossero in realtà due copie identiche, come possono essere i nostri contatti. E se teniamo presente questa ipotesi, che non è biblicamente scritta, ma è una ipotesi fattibile, ecco, questa ipotesi rafforzerebbe, diciamo, l'impegno e il bene che il Signore aveva a cuore per il suo popolo. Quindi, del resto, possiamo anche pensare che dopo che Mosè aveva frantumato le prime due, il Signore che cosa fa? Si preoccupa di procurarne altre, proprio perché aveva a cuore il bene del suo popolo. Bene, però al di là di questi aspetti, che abbiamo detto che non impattano la legge, quello che possiamo però affermare con forza è che tutte queste parole, abbiamo letto, sono le parole che Dio pronunciò. E quindi ciò che rende autorevole non è la forma estetica, ma è il contenuto delle parole. E sono le parole che Dio diede al suo popolo. Esodo, versetto 1 del capitolo 20, versetto 1. E il Signore ha anche voluto che queste parole non venissero più distrutte, e che fossero custodite, diciamo, attentamente nell'arca del patto e poste nel luogo santissimo. Infatti, se noi scorriamo la scrittura, in Seconda Cronache, quando Salomone assolve in qualche maniera, compiendo la costruzione della casa del Signore, assolve a questo impegno perché mise proprio nel luogo santissimo, nell'arca, all'interno del quale vi erano solo le due tavole della legge. Notate, viene detto queste parole, Seconda Cronache, capitolo 5, versetto 10. Nell'arca non c'erano altro se non le due tavole di pietra che Mosè vi aveva deposto sull'Oreb. Quando il Signore fece il patto con i figli di Israele, dopo che furono usciti dal paese di Egitto. E nel discorso proprio, e nella preghiera di dedicazione, Salomone ricorda proprio questo, là ho posto l'arca, cioè in questo luogo santissimo, nel quale è il patto del Signore, il patto che gli stabilì con i figli di Israele, Seconda Cronache 6, 11. Quindi il primo luogo è la loro suddivisione. La seconda considerazione che dobbiamo fare riguarda la originalità delle dieci parole. Non so se sappiamo, ma è risaputo che nel corso del tempo le dieci parole hanno subito una trasformazione, un cambiamento. Hanno conosciuto delle modificazioni rispetto al testo originale. Vi sono ambienti in cui i dieci comandamenti sono insegnati e memorizzati annullando il secondo comandamento e sdoppiando il decimo comandamento. Per non parlare poi di quella che è la trasformazione del quarto comandamento che nel cattolicesimo diventa il terzo. Questo significa che esteticamente le dieci parole sono rimaste dieci, ma senza tener conto, diciamo, del secondo comandamento e alterando anche in parte le altre parti. E questa impostazione è ancora presente, è ancora la realtà di molti catechismi cattolici nel nostro tempo, insegnati agli adolescenti o a chi fa catechismo. E credo che possiamo anche capire perché c'è l'esclusione del secondo comandamento. Allora, che cosa dice sostanzialmente il secondo comandamento che abbiamo letto e che vorrei rileggere? Il secondo comandamento dice non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli e qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, Yahweh, sono il tuo Dio. Allora, se noi togliamo tutto questo comandamento dalle dieci parole, ecco che tutto è legittimato. Ed è legittimato nella Chiesa Cattolica, cioè l'iconografia, l'adorazione delle immagini, l'adorazione, diciamo, delle reliquie e via di seguito. Evidentemente non è solo una questione del nostro tempo, come dicevo, dobbiamo tornare indietro al IV secolo. Infatti nel Medioevo, che è un periodo che copre dal 476 d.C. al 1492, fu proprio Agostino di Ippona, diciamo 354 e 430, che nel suo lavoro, lodevole impegno di spiegare queste dieci parole, nel tentativo di ricondurre il popolo pagano che si era convertito a Cristo ad una sana comprensione delle parole, è proprio lui ad aver omesso il secondo comandamento e sdoppiando il decimo. E purtroppo molti padri nel corso della storia, pur avendo preso coscienza di questo, non hanno fatto nulla per correggerlo. E quindi questa tradizione e traduzione si è imposta fortemente nel corso dei secoli nella Chiesa cattolica e negli ambienti ad essa vicino. Anche Lutero, per esempio, nonostante il suo nobile impegno e tentativo di riformare la Chiesa, ha mantenuto la stessa impostazione, diciamo, di Agostino. Quindi questa distinzione o sdoppiamento. Allora, come si presenta oggi le 10 parole nella visione cattolica? Ve lo leggo. Parte giustamente dal preambolo, io sono il Signore Dio tuo, che però nella versione biblica è parte del primo comandamento. E poi dice così, comandamento 1, non avere altro Dio al di fuori di me. Comandamento 2, non nominare il nome di Dio in vano. Quindi ha escluso totalmente quello di non farti immagine. Ricordati di santificare le feste e non ricordati del giorno del riposo. Onora padre e la madre, non uccidere, non commettere atti impuri, inclassificabili in qualche misura così, non rubare, non dire falsa testimonianza, e poi il decimo, che qui invece diventa il nono, non desiderare la donna da altri e non desiderare la roba da altri. Quindi il decimo è praticamente suddiviso in questa forma. Se sarebbe dovuto seguire questa impostazione, bisognava aggiungerne anche altre, perché il testo ci dice di non desiderare i beni del servo, della serva, nel suo asino, e via di seguito. Ecco, capite che è uno sdoppiamento che devia fortemente l'insegnamento. Sul forum di un sito cattolicromani.com una persona si interroga sui 10 comandamenti e chiede: perché i 10 comandamenti sono stati cambiati? Perché nessuno dice niente? Che fine ha fatto il secondo comandamento? Perché le persone costruiscono statue di santi e si prostrano davanti a loro? Perché le persone pregano i santi? Non dovremmo pregare solo il Signore? Attendo risposte alla mia curiosità affinché sia saziata. Ebbene, nel forum si chiude così. Non c'è nessuna risposta. C'è solo l'onestà di averlo lasciato scritto. Ecco, è evidente che se dei bambini, come è capitato anche a noi, imparano delle cose da bambini, è poi difficile da adulti cambiare queste cose, perché ormai sono radicate nella nostra mente. Se chiedessimo a un bambino cattolico o uno che era bambino di recitare i 10 comandamenti, le direbbe così come le abbiamo letti, diciamo, in questa versione manomessa. Si sa che appunto le cose apprese da bambini sono difficili da dimenticare, ma è evidente anche per chi da adulto oggi si trova a leggere, per la grazia del Signore, il Decalogo nella Bibbia e se ha memoria di cosa ha imparato, credo che trova, diciamo, chiaramente evidenzia quelle che sono le diversità e probabilmente c'è un imbarazzo di fronte al fatto che per tanti anni, diciamo, ha creduto legittimo quella forma dei 10 comandamenti. Allora, provenendo diversi di noi, diciamo, dal mondo cattolico, comunque non evangelico, non riformato, è bene rivedere il nostro credo delle 10 parole, rifacendoci solo alla scrittura e non, diciamo, ai catechismi vari. È importante per noi studiare le 10 parole così come la scrittura ce le presenta, per comprenderne la loro significanza e, diciamo, rilevanza. E del resto pare che fosse proprio questa l'abitudine del popolo ebraico, che aveva ricevuto per primo il Decalogo, di rifarsi sempre ed esclusivamente alle fonti. Potremmo pensare, diciamo, che questo deve essere l'atteggiamento di tutti i credenti, che è quello dei Bereani, che pur ascoltando Paolo, ci viene detto dalla scrittura, che indagavano se ciò che Paolo insegnava corrispondesse alle scritture ed era all'Antico Testamento che si riferivano, Atti 17:11. Allora il nostro sforzo quindi è quello di seguire il Decalogo così come c'è presentato nella Scrittura. Credo che lo schema sintetico che vi avevo portato la volta scorsa può aiutarci a una maggiore memorizzazione, se vogliamo. E vorrei così scorrere molto brevemente prima di passare all'ultima sezione. Allora, che cosa dice il primo comandamento? È l'affermazione della signoria esclusiva di Dio. Io sono il Signore, il tuo Dio, non avere altri dei. Dio, il Signore, ha il pieno diritto di dichiarare la sua assoluta signoria. Lui solo è Dio. Tu, dice il Signore, non puoi avere assolutamente bisogno di altri dei. Se io sono il Signore, perché devi avere altri dei? E qui vediamo una corrispondenza anche con il decimo comandamento. Se io sono il Signore, che bisogno hai di desiderare altro? In secondo, la proibizione dell'idolatria, non ti fare scultura né immagine. Questo comandamento è la traduzione in pratica del primo comandamento, cioè quindi l'applicazione concreta. Io sono il Signore, tu mio popolo, non devi essere un popolo idolatro. Proibizione di usare invano il nome del Signore, terzo comandamento, non pronunciare appunto il nome del Signore invano. Sappiamo che oggi ci sono molti modi, usare il nome del Signore inappropriatamente, pronunciare il nome di Dio in modo invano. E credo che avremo modo di sottolineare questi aspetti quando giungeremo al terzo comandamento. Il quarto comandamento è quello del riposo, ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Il quinto comandamento è il primo comandamento che entra nelle relazioni. Onora tuo padre e tua madre. Passa quindi ad affrontare la questione delle relazioni. In questo caso, siccome nessuno di noi dipende o è nato dalle scimmie, la prima relazione è con il genitore. E tenetelo bene in presente, cari ragazzi. La vostra prima relazione è l'obbedienza ai genitori, la sottomissione ai genitori. A questo quinto comandamento seguono altri cinque comandamenti che sono vere e proprie proibizioni. Non uccidere, quindi proibizione di assassinare, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza e la proibizione di qualsiasi desiderio, qualsiasi concupiscenza, non concupire. Notate che qui viene detto non concupire la moglie, il prossimo, la casa, il campo, il servo, la serva, il bue, l'asino e nessun'altra cosa. Ci sono tutto ciò che è concupiscenza, è un peccato contro Dio, cioè quello di volere ciò che non mi appartiene e che quindi per volerlo lo sottraggo anche, già pecco nel desiderio di volerlo. Veniamo così al cuore delle 10 parole. Le 10 parole hanno un cuore? Un punto focale che unisce e le rende indivisibili? È proprio vero che alcuni riguardano solo la relazione con Dio? E che gli altri riguardano la relazione con gli uomini? Ecco, credo che sono domande legittime, perché abbiamo dinanzi a noi 10 parole che presentano queste due relazioni. Un chiaro riferimento a Dio, un chiaro riferimento agli uomini. Allora, è evidente come si evince anche dallo schema, sinottico che vi avevo distribuito, che sul piano letterario i testi di Esodo e Deuteronomio presentano delle lievi diversità, non nei contenuti, ma sul piano, diciamo, letterario. Credo che la loro comparazione potrebbe essere un utile esercizio, cosa che non facciamo ora, però vogliamo vedere alcune cose per entrare in merito. In primo luogo, anche se in forma sintetica, nella prima parola c'è il chiaro riferimento all'adorazione, a Dio solo. L'adorazione è la base della relazione con Dio. Chi non adora non ha una relazione con Dio. Io sono il Signore. Questa è la parola del Signore. Questo è il divieto assoluto di adorare altri Dì. E infatti molte parole sono invece impegnate per la proibizione dell'idolatria e delle immagini nel secondo comandamento che abbiamo letto, proprio a significare i molti ambiti dell'idolatria in contrapposizione all'unico ambito della relazione con il Signore, che è l'adorazione, perché Lui è unico, in assoluto. Anche il divieto della terza parola di non pronunciare il nome del Signore impropriamente, abusivamente, in vano, vengono usate poche parole, ma estremamente significative, le quali comprendono il senso della devozione verso Dio e della benedizione, e quindi della, come dice, della benedizione e della maledizione, se a fronte dell'uso sbagliato o impropriamente del nome del Signore. Se facciamo un corretto uso del nome del Signore siamo benedetti, se ne facciamo un uso sbagliato siamo maledetti. Tema che vedremo ovviamente quando affronteremo la terza parola. C'è poi una quinta parola che abbraccia l'ambito familiare, evidenziando anche qui il senso del rispetto, dell'onore e delle benedizioni che se ne discendono da questa osservanza. E in seguito vi sono quattro parole, diciamo molto brevi, ma intense e arricchenti sul piano delle relazioni umane, che abbiamo detto appunto: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare e non dire falsa testimonianza. E poi vi è un'ultima parola, la decima, che vieta ogni forma di concupiscenza, furto e quant'altro, di tutto ciò che non è proprio, a partire dai beni materiali a quelli affettivi, che anche qui avremo modo di vedere più avanti. E tra le prime, e le tre parole, spero voi vi siate accorti di questo, tra le prime tre e le ultime sei, vi è però la quarta parola, che riguarda il giorno del riposo. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Come il Signore viene detto, il Signore, il tuo Dio, ti ha comandato. Deuteronomio 5, 12. Allora, se esiste una parola che possiamo definire il cuore delle dieci parole, quella è proprio questa quarta parola, il riposo. Certamente il riposo pensato da Dio per l'uomo è il riflesso del riposo di Dio dopo la creazione. Esodo 20, versetto 11, ci dice proprio questo. E il fatto che vi siano due verbi sempre al presente, cioè ricordati e osserva, Esodo 28, Deuteronomio 5, 12, significa che Dio, il Creatore, si è preoccupato anche di questo aspetto importante della nostra vivere, e per questo ha anche creato il giorno e la notte, perché abbiamo fisiologicamente bisogno di riposarci e quindi di dedicare al Signore, se vogliamo, anche il nostro riposo, Dio stesso viene detto che ha santificato il giorno del riposo e chiede a noi di santificarlo. Però credo che il comandamento vada ben oltre il senso del riposo fisico. Perché se così fosse, allora tutti lo osserviamo in qualche maniera, perché un giorno alla settimana, bene o male, lo facciamo di riposo. Si tratta di un giorno da santificare e da consacrare al Signore. Un giorno, quello del riposo, che ha anche un grande valore spirituale. Un giorno che richiama la nostra relazione con il Creatore, con il Signore, con il Liberatore. Un giorno che arricchisce ulteriormente la nostra dedizione e adorazione al Signore, non essendo anche aggravate da lavori fisici. Certamente affronteremo più in profondità questa parola, perché non è questo oggi, quando giungeremo ad essa. Oggi vorrei concludere, diciamo, per evidenziare le accentuazioni diverse sul piano letterario che sono presenti, riferite a questa quarta parola, sia in Esodo e in Deuteronomio. In Esodo il giorno di riposo ci colloca storicamente e conseguentemente alla creazione. No? Forse possiamo rileggere. Ricordati del giorno di riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e vedi seguito e poi dice, poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli e la terra, tutto il mare, tutto ciò che è in essi e si riposò il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. In questo caso comprendiamo che il giorno del riposo, come dire, è la continuità del lavoro. Se si è lavorato, ci si può veramente riposare. Quindi questo giorno del riposo Dio lo colloca nell'ambito della creazione. In Deuteronomio invece il giorno del riposo rimanda alla liberazione dalla schiavitù. Versetto 15. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto, che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente, con braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno del riposo. Allora questo significa che il vero riposo in Dio è la grazia della libertà, di essere stati liberati da Dio. Se noi non abbiamo sperimentato la libertà dalla schiavitù, del peccato, del nemico di Dio, per mezzo del sacrificio di Cristo, non solo siamo incapaci di trovare vero riposo, continueremo a riempire il nostro tempo di molte, molte altre attività, impegni, svago, alla ricerca di un futuro riposo, senza renderci conto di allontanarci sempre di più dal riposo e riempendoci sempre di più di altre cose. Nel caso di Esodo, il riposo, abbiamo detto, si proietta nel passato, quindi alla creazione. Nel caso del Deuteronomio, il riposo ci porta avanti, verso la vera libertà. Quella vera libertà che la si sperimenta solo nell'osservanza della legge del Signore. Dice così la Scrittura, Giacomo 1,25. Chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica, ed egli sarà felice nel suo operare. Quindi il cuore delle relazioni, che tiene unite quelle verticali con Dio e quelle orizzontali con gli uomini, è il riposo spirituale con Dio, il Creatore, per mezzo di Gesù Cristo, il Salvatore. E questo L'autore agli Ebrei, capitoli 3 e 4, ne parla ampiamente, che forse potremmo far riferimento più avanti. Allora, se noi non abbiamo questo tipo di riposo, siamo costantemente affaticati, siamo costantemente stanchi, ma senza la prospettiva di un vero riposo. Allora, in conclusione, mi chiedo, venendo al nostro Salvatore, il Signore Gesù, mi chiedo se Gesù abbia mai insegnato l'unicità delle 10 parole nella loro duplice relazione uomo-Dio, uomo-uomo. C'è nella Scrittura un richiamo da parte del Signore Gesù all'osservanza dei 10 comandamenti senza alcuna divisione o scissione, senza pensare che la mia relazione con Dio ha un peso e quella con gli uomini è un'altra cosa, senza pensare che la mia relazione con Dio ha un carattere spirituale e quella con gli uomini è un carattere materiale che nulla ha a che fare con la fede nel Signore. Gesù ha insegnato qualche cosa in questo genere, in questo senso? Vi leggo un testo e lascio a voi dedurre di quale comandamento si sta parlando. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono. E uno di loro, un dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova. Maestro, qual è nella legge il grande comandamento? E Gesù gli disse, ama il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il primo e il grande comandamento. Però Gesù non si ferma lì. E aggiunge, però, c'è il secondo comandamento. Ama il prossimo tuo come te stesso. Anzi, il Signore dice, questo secondo comandamento è simile al primo. E notiamo la sintesi che il Signore fa in questo comandamento. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Quindi Gesù cosa fa? Richiama le 10 parole e dice guardate che non ci può essere nessun tipo di suddivisione. Se non avete relazione con me, non la potete avere neanche in modo efficace con le persone, con gli uomini. E non potete neanche pensare che la vostra relazione con me, Dio, deve essere una scissione della relazione con gli uomini. I farisei avevano anche fatto questo. Avevano caratterizzato la loro vita, dal punto di vista spirituale, eccellenti. No? Osservavano con efficacia la legge, le parole. Ma poi dal punto di vista della, diciamo, concreto, non era così, perché spogliavano le vedove, spogliavano le case e via di seguito. Gesù quindi unisce le 10 parole dicendo il cuore di queste 10 parole è la vostra relazione con Dio. Se Cristo non è il centro della vostra vita, voi non potete sperimentare nessun tipo di relazione vera, autentica, completa. Se Cristo non è il vostro Signore, voi non avrete mai un vero riposo. Cristo è il vero riposo. Che sia questo vero per me, per voi, per ognuno di noi. Amen.